per qualche minuto di ritardo, ma è cosa mia personalmente, ho avuto una, diciamo, un'altra incombenza, mi ha trattenuto con un grande piacere, devo dire, veramente inaugurare questo nuovo convegno organizzato nell'ambito del Polo Scientifico Didattico dei Termini dal Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, che è presieduto dalla collega Mezzosoma. È diventato un appuntamento di grande rilevanza che nel tempo è stato crescendo, viene organizzato annualmente ormai a Termini dal Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, e quindi dà sicuramente ragione a chi ha cercato di dare grande spazio a questa iniziativa nel tempo, cercando di sostenerla anche in momenti non semplicissimi per le strutture universitarie e per le strutture delle diverse istituzioni. Però vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa, vorrei ringraziare tutti i relatori che sono qui, che intervengono in questa occasione e che in alcuni casi si onorano della loro presenza oramai da qualche tempo, e che sostengono quindi questa nostra iniziativa con grande fervore scientifico in questo caso. Prima parlavo di fervore economico, parliamo di fervore scientifico. Quindi credo che oltretutto il tema che viene toccato quest'anno, che tocca le clausole vessatorie, a 20 anni dalla direttiva CE 93/13, credo che sia di grandissima attualità, e credo che da questo convegno che ho il piacere di inaugurare usciranno sicuramente delle indicazioni importanti delle quali tutta la nostra comunità terrà sicuramente conto. Grazie e buon lavoro a tutti quanti. Darei adesso la parola al dottor Ricci, consigliere della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni.
Buongiorno e benvenuti a tutti a questo importante convegno, a questa importante iniziativa. Interviene il consigliere della Camera di Commercio di Terni, in particolare il consigliere della Camera di rappresentanza dell'Associazione dei Consumatori, quindi ho l'onore di portare il saluto alla Camera di Commercio del Presidente Enrico Ciciccia, che non è potuto essere presente a questa iniziativa. Questa iniziativa è stata voluta fortemente dall'ente che rappresento, dal Centro Studi Giuridici sui diritti del consumatore, dal Polo Scientifico Didattico di Terni, dell'Università di Perugia, chiaramente. Conseguentemente i miei ringraziamenti vanno in modo particolare al prorettore professor Burascano e al professor Mezzosoma, i quali con determinazione hanno creduto nell'importanza di questa iniziativa. Intendo inoltre estendere il ringraziamento a tutti i relatori che arricchiranno, ne sono sicuro, con la loro competenza questa intensa giornata di confronto. La Camera di Commercio di Terni ritiene che la tutela dei diritti del consumatore, dei consumatori, debba essere considerata dal sistema delle imprese, dalle istituzioni locali, dai produttori di beni e servizi, punto centrale della loro azione, sia produttiva che di governo. Per questo ha favorevolmente accolto la proposta dell'Università di Perugia di concorrere all'organizzazione di un convegno appunto sulle clausole vessatorie, rinnovando così l'impegno già avviato lo scorso anno con la giornata di studio sul codice del turismo. È importante che le pubbliche amministrazioni e tutti gli altri soggetti che costituiscono il nostro tessuto culturale ed economico, tra questi naturalmente l'ordine dei commercialisti, che ringraziamo per l'impegno e il contributo che ha dato per l'organizzazione dell'iniziativa, in quanto soggetto organizzatore dell'evento, e collaborino con unità intenti, con risorse e condivisione di obiettivi, per quanto possibile, di risultati. Obiettivo prioritario per noi, ma non solo per noi, è quello di garantire ai consumatori e agli utenti un mercato sempre più trasparente ed equilibrato, e quindi, come si dice, un mercato che abbia delle regole da rispettare, non solo le lacci e lacciuoli, da accettare agli articoli, come diceva il buon Carli, grande economista degli anni Ottanta, già direttore della Banca d'Italia. Il primo decennio del XXI secolo è stato caratterizzato da un mercato fortemente aggressivo nei confronti dei consumatori, in modo particolare quello finanziario, in cui le forme di vessazione nei confronti del soggetto debole, e quindi dei consumatori, cioè il risparmiatore, si sono manifestate in modo molto pesante, molto pesante. I prodotti finanziari, ne elenco qualcuno, no? Banca 121, Bond Argentina, Bond Cirio, Bond Parmalat, il Lehman Brothers del 2008, gli hanno determinato il crollo, sì, questo è un termine incluso in modo appropriato, del sistema finanziario americano, che ha introdotto nel sistema finanziario mondiale, europeo in modo particolare, situazioni di grande difficoltà. Il sistema dei derivati, il SOS, come si dice, che è introdotto nel mondo finanziario elementi di forte instabilità e di debolezza, e che stanno pagando le famiglie, i consumatori. È stato davvero un decennio affollato di vessazioni. È stato chiamato non a caso il decennio del risparmio tradito. Una vicenda che purtroppo non si è conclusa. Il sistema finanziario, banche in testa, si è ristrutturato sulle spalle di imprenditori e dei risparmiatori, mentre il sistema economico italiano, e non solo italiano, parliamo del Portogallo, Italia, della Spagna, della Grecia, rischia di crollare sotto i colpi di una crisi pesantissima, ancor più pesante di quella storica del 1929. Non solo. L'introduzione di un sistema liberalizzato nei servizi, e in modo particolare nelle telecomunicazioni, nell'energia, accanto a parziali vantaggi nei costi degli utenti, ha introdotto forme di contratto tra le parti in cui esistono pesanti clausole vessatorie che spero verranno evidenziate nella discussione e nel dibattito. Molti economisti, molti tecnici e professori ci hanno raccontato e ci raccontano che per un buon funzionamento del sistema economico sia necessaria la fiducia reciproca, la fiducia tra gli operatori, e dunque sia necessario intervenire sulle clausole inique, che notoriamente determinano uno squilibrio rilevante a svantaggio del consumatore utente. Io credo che la fiducia sia una cosa seria. C'è un sentimento che quando viene meno nei confronti di chi che sia, ma in modo particolare verso le istituzioni, riconquistarla è un'opera molto difficile. Credo comunque che tale riconquista passi attraverso una serie di iniziative nella società produttiva e non, in cui al centro ci sia il rispetto del cittadino, della sua dignità, non solo come consumatore / utente, bensì come protagonista, come attore dello sviluppo economico e sociale. Penso che oggi siamo di fronte ad un'iniziativa, la nostra, che ha queste caratteristiche. Ritengo che la ricorrenza dei 20 anni sia un'occasione per verificare questa strada. Quanta strada è stata fatta per la tutela dei diritti e quanta ne dovrà essere percorsa per raggiungere ulteriori obiettivi. Uno degli obiettivi fondamentali è quella dell'equità e del rispetto dei diritti del consumatore. Auguro pertanto a tutti un buon lavoro, auspicando nel contempo una sempre più stretta collaborazione tra mondo accademico, giovani, studenti, sistema delle imprese, professionisti e l'associazionismo consumeristico, al fine di ricostruire un più corretto sistema di relazioni socio-economiche. Grazie.
Saluto molto partecipato, sicuramente stiamo lavorando tutti e continueremo a lavorare, anche insieme al commercio, che
per tenere stretto questo legame, perché motiva noi e credo che apporta a tutti gli altri in qualità. A proposito di questo, vorrei dare la parola al professore Assato Montrone, sia in proprio, diciamo, come presidente del Consiglio dell'Ingegneria in economia aziendale, sia come il rappresentante del presidente della facoltà di economia, il professor Dardi, che non può essere qui a un bacio.
Buongiorno a tutti, sì, oltre a portarvi i saluti del nostro preside, il professor Dardi, che è molto dispiaciuto di non essere presente, ma appunto è in convalescenza dopo un intervento, quindi non era in condizione oggi di essere qui, adesso di sostituirlo. Parlando di proprio soprattutto, ecco, innanzitutto vorrei manifestare il piacere di essere nuovamente qui per questa ormai tradizionale giornata di studi del Centro di diritti dei consumatori, organizzata sempre con estrema maestria dal collega Mezzasoma, che ringrazio perché oltre a seguire al meglio e in maniera veramente lodevole il Centro Studi Consumatori, e anche un valentissimo collega che collabora quotidianamente nell'attività appunto dei nostri corsi di laurea. Ringrazio gli insigni autorevoli relatori di Atenei Italiani e soprattutto di Atenei Esteri che ci onorano con la loro presenza, e ringrazio i rappresentanti del sistema camerale e degli ordini dei dottori commercialisti esperti contabili della nostra laurea. Ecco, il Centro Studi, ricordiamo che è attivo oramai da molti anni, io ricordo dal 2007, se non erro, con un'intensa attività di ricerca sul tema della tutela dei diritti dei consumatori e pubblicazioni di appunto, testi e eventi scientifici di assoluto rilievo. Prosegue sempre bene la sua attività, nonostante le difficoltà che sappiamo bene affliggere l'università e le sue attività anche a reperimento delle risorse. Non entro nel merito dei temi della giornata, non ne ho le competenze, sono un aziendalista, non un giurista, e tengo ancora una volta a ricordare come presidente dei locali corsi della Facoltà di Economia che, nonostante le difficoltà che il sistema universitario sta attraversando a livello proprio sistemico nazionale, ma anche a livello locale del nostro Ateneo, come apprenderete dalla stampa, bene, c'è un'ancora maggior criticità delle sedi decentrate. Purtroppo i nuovi interventi normativi vedono con, direi, malcelato il favore, per usare un eufemismo. Ma nonostante questo, continuiamo a essere presenti qui su Terra, continueremo ad esserlo. Siamo qui dal 94 con i due, che poi via via sono subentrati i corsi di laurea. In questi anni abbiamo, penso, ben lavorato, abbiamo sofferto qualche problema di visibilità, nel senso che, lo dicevo spesso anche un po' stereotipamente, in occasione di questa giornata scendevamo a valle, essendo collocati a Colle Scipoli, e quindi un po' decentrati, diciamo così. Ora, dopo circa 10 anni di permanenza in quella sede, come sanno bene i nostri studenti, che vedo qui ampiamente presenti, siamo trasferiti a San Valentino, una sede assolutamente più funzionale, dove già erano presenti con le scienze politiche, che stiamo con loro condividendo per questo scorcio di anno. Ma ecco, trascorsa questa fase di transizione in cui siamo competenti con la facoltà di scienze politiche, invito già da ora per il prossimo anno il collega Mendasoma, ti faccio una sorpresa, organizzare se possibile questo evento nella nostra sede, che adesso effettivamente potrebbe essere veramente capiente rispetto a questo tipo di attività. Qui dicevo presenti, siamo ora più visibili, saremo presto Dipartimento di Economia, quindi qua anche i nostri studenti, ma in ideale continuità con la già esistente Facoltà di Economia, siamo in imminenza di delicati passaggi di governance nel nostro Ateneo, fin dal vertice, quindi rettore, per scendere più via via alle varie posizioni organizzative. Certo, questo aumenta il quadro di incertezza, non favorisce il pianificare a lungo termine, ma nonostante questo siamo fiduciosi che il costituendo dipartimento continuerà a supportare, ad appoggiare le iniziative che abbiamo appunto sul tema. I nostri obiettivi sono quelli di continuare a resistere e resistere, se mi si consente. La battuta anche in questo caso, come presenza in questa città, contando anche di rivolgerci a un bacino di utenza via via più ampio, vista anche la miglior raggiungibilità della sede, più ampio anche geograficamente. Ecco, però non è un problema di numero, questo lo vorrei sottolineare, lo dico soprattutto anche ai nostri studenti, è un problema di qualità. Noi vogliamo che veniate da noi convinti, motivati, di portare avanti e concludere in maniera brillante il vostro percorso di studio. Infatti, pur nella burocrazia che affligge le nuove norme sull'università, c'è una parola che è ricorrente, e forse l'unico vero aspetto positivo, cioè quello della qualità. Quindi, le iniziative formative, le attività formative che le università in generale portano avanti dovranno essere oramai denotate da una qualità diffusa. Fino ad oggi la qualità era qualcosa a macchia di leopardo nel nostro paese. Alcune realtà eccellenti, altre buone, altre meno valide. Ora ci dovrà essere un modo di gestire che permeerà completamente, diciamo, il sistema. Però, se mi consentite, non siamo dei principianti assoluti, perché noi già nel 2009, come corsi di laurea della Facoltà di Economia Sutelle, abbiamo avuto la certificazione di qualità della CRUI, quindi si tratta di proseguire un percorso, non fermarsi. Se ci sono buoni risultati, questi possono continuare e si possono rimettere anche in discussione le cose sin qui fatte. Se qualcosa ha funzionato non si vede perché non possa anche funzionare meglio, quindi proseguire su questa strada, siamo fortemente impegnati da questo punto di vista. Però la qualità di un processo formativo dipende da tanti fattori, umani e materiali, corpo docente preparato e motivato, strutture adeguate, servizi di contorno, bravi studenti, nel senso che devono essere, come dicevo prima, molto attenti e motivati a quello che fanno. Oggi i nostri studenti hanno un'ottima occasione di arricchimento, di crescita culturale, di apertura di orizzonti, possono ascoltare il contributo di tanti insigni studiosi anche di altre nazioni. Li saluto e continuo a ricordare a me stesso che se siamo qua, siamo qui per loro. Cioè, il nostro lavoro è portare avanti il loro processo formativo, farli crescere, non solo trasmettergli competenze che comunque facciamo, cosa che comunque fa parte del nostro lavoro, ma farli crescere da un punto di vista culturale e umano, formare il nostro studio. Ecco, ci sono alcune frasi che mi ero tirato giù da un testo che avevo letto quando avevo la vostra età, poi ho ripreso in mano, cioè un testo di Erich Fromm, sociologo ma anche filosofo tedesco, che ha scritto Avere o Essere, tra le altre cose, distinguendo le due modalità appunto con cui le persone possono portare avanti la propria esistenza in molteplici aspetti. E c'è un passaggio in cui parla anche proprio degli studenti, della formazione dei loro docenti, in cui dice, faccio un compio missis ovviamente, studenti che facciano propria la modalità esistenziale della vita assisteranno a una lezione udendo le parole dell'insegnante, afferrandone la struttura logica e il significato e facendo del loro meglio per trascrivere ognuna delle parole stesse nel loro quaderno di appunti, cosa che, se ricordate, vi ho spesso rimproverato, in modo da poter poi mandare a memoria le annotazioni e quindi superare la prova di un esame. Ma il contenuto non diviene parte del loro personale sistema di pensiero, arricchendolo e dilatandolo, al contrario, si trasformano le parole che odono in agglomerati di idee cristallizzate, concetti o complesse teorie che comunque immaterializzano passivamente. Non devono né produrre né creare qualcosa di nuovo, adattamento, non cambiamento. Il processo di apprendimento di tutt'altro tipo per quegli studenti che fanno propria la modalità di rapporto col mondo incentrata sull'essere. Anziché essere passivi e recipienti di parole e idee, ascoltano, odono e, cosa la massima importanza, ricevono e rispondono in maniera attiva, produttiva. Ciò che ascoltano stimola autonomi processi di elaborazione mentale, provocando in loro il sorgere di nuove domande, di nuove idee, di nuove prospettive. Ognuno dopo la lezione è diverso da come era prima. Questo è cambiamento, non adattamento. Naturalmente questa modalità di apprendimento è proposta solo qualora l'insegnante offra argomenti stimolanti, esternato compito, vuote chiacchiere, non possono trovare come risposta la modalità dell'essere. Quindi l'invito che colgo l'occasione per rivolgere è quello di essere studente di tipo essere, già da oggi, già da ieri, ma anche e soprattutto per il resto del vostro percorso universitario. Il dovere di una docente è quello di trasmettere a voi competenze, conoscenze, ciascuno per la propria materia, ma anche quello di farvi crescere come persone nell'apertura mentale, nel rispetto delle idee altrui, nella capacità di cambiare, di innovare, di rivedere le proprie convinzioni. Concludo dicendo, c'è un proverbio cinese: dalla Cina non vengono solo prodotti a basso costo, ma anche saggezza ogni tanto, quindi dice questo proverbio: quando soffia il vento del cambiamento, e vi assicuro che sta soffiando forte, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Iniziamo a pensare insieme come assecondare e valorizzare il cambiamento, e iniziamo a costruire i nostri mulini a vento. Grazie e buon lavoro a tutti.
Spero che sicuramente, anzi, saremo in grado di costruire i nostri mondi a vento. Noi abbiamo cercato di costruirli qui e devo dire che il vedere tanti dei nostri laureati qui, laureati eterni, vederli attivi nelle diversi enti con i quali poi ci troviamo a collaborare è uno dei segni che io ritengo più importanti, e in questo senso mi sembra diciamo, ben studiata la scaletta, perché dopo questa considerazione credo che dare la parola al dottor Roberto Rosignoli, in rappresentanza del Presidente dell'Ordine degli Autori Commercialisti della provincia di Perugia, sia veramente il momento giusto.
Grazie naturalmente per l'invito e un saluto a voi da parte del Consiglio e degli stessi. L'argomento che viene portato oggi è anche importante, naturalmente condivido tutto quello che ho detto dai due professori per quanto riguarda un'impostazione e anche l'auspicio. Auguro io un suo coinvolgimento del nostro ordine nel processo, diciamo, di modernizzazione di questo paese, cioè che coinvolgere, far sì che l'inserimento dei giovani sia un pochino più facilitato, diciamo, è un interesse di tutti, ma soprattutto come cittadini. Leggiamo troppo spesso che i giovani se ne vanno a destra e questo mi preoccupa molto. Io vi faccio che in Umbria 13.500 giovani sono a destra, questo mi preoccupa. Detto questo, naturalmente forse noi siamo responsabili perché non saremo stati in grado di gestire bene le nostre cose. Veniamo all'argomento di oggi. L'argomento di oggi non è importante, è importantissimo perché noi professionisti lo troviamo sul tavolo quasi tutti i giorni, quotidianamente assistiamo i nostri clienti e ci troviamo a dover gestire questo aspetto. Nel nostro piccolo sicuramente cerchiamo di fare il possibile, alcune volte assistiamo a tentativi di forzature che naturalmente escono da quello che è stato deciso. Sappiamo che il legislatore in questi anni ha fatto anche degli interventi specifici, ricordo quello della normativa normativa abbiamo intercettato di recente proprio in occasione della normativa prevista lì c'è stato ricordato per esempio un aspetto importante, e cioè che il contratto diciamo, non rientra nella normativa a condizione che sia scritto. Ecco, questo, io a questo punto mi sento sottolineare un aspetto. E cioè che cosa? Che il legislatore, per quanto molto attento a individuare gli aspetti su cui intervenire, certe volte, secondo me, non tiene conto della peculiarità della nostra realtà socio-economica. E perché questo? Perché noi abbiamo una realtà di piccole dimensioni, cosa che sembra che sia strada per noi, come si dice, la, il fiume all'occhiello del nostro paese, no? Che abbiamo fatto questa nostra fortuna, sul fatto che le nostre aziende sono molto diciamo intraprendenti da un punto di vista della qualità della dell'innovazione. Però non sempre il legislatore è riuscito a fare delle normative che sono adatte per questo tipo di realtà socio-economica. E quindi le difficoltà che queste aziende, questa natura di questa hanno trovato, trovano continuamente difficoltà ad operare con maggior sforzo. Si potrei fare diciamo, dei riferimenti numerosi, però vi confesso che ogni volta che si informa il contribuente, quindi il piccolo imprenditore in particolare, delle novità fiscali che ci sono, soprattutto c'è un suggerimento quasi di sorpresa e fino ad arrivare a dire voglio farci chiudere. In questo lo dico perché le normative secondo me dovrebbero essere di aiuto molte volte, non di ostacolo allo sviluppo del paese, che troppe volte ritengo che in questo non sia molto. Io mi auguro che dalla giornata di oggi l'importanza dei mantenimenti che ho portato riesca diciamo, un esito positivo che tutti noi ci dobbiamo operare con i nostri fornitori, riusciamo ad avere delle soluzioni senza aggravi, senza appesantimenti burocratici. Auguro a tutti naturalmente una buona giornata e grazie a tutti di nuovo.
Non sono tanto preoccupato del fatto che molti dei nostri giovani vadano all'estero, perché vuol dire che sono in gamba e che ci tagliano bene, tra l'altro. Mi preoccupa che non altrettanti giovani dall'estero vengano a lavorare qui da noi, questa è la trovo diciamo, più significativa come cosa. Dottor Piazzantini, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della Provincia di Terni, come sono i nostri giovani?
Ah, io, come stato ispettore, ho sempre avuto una particolare sensibilità per i giovani, perché fui io a fondare l'Unione Giovani Autori Commercialisti qui a Terni, quindi mi coglie in un punto particolarmente sensibile. Volevo introdurre un po', perché da giovani proprio sono stato più che contestato e interrogato sul punto, ma perché l'ordine dei commercialisti interagisce con una questione certamente giuridica. Io ho dato una risposta molto semplice, perché noi siamo gli interpreti della norma. Non è questa la verità. Roberto prima faceva riferimento, collega signori, al problema fiscale, alla essenziale variabilità fiscale, che ha concadenza semestrale anche a volte, siamo finiti a dire semestrale, mensile, affligge le nostre imprese. E quindi noi dobbiamo essere più che primi attori, primi prestatori, siamo gli operai del diritto. E quindi questo vero dobbiamo applicare per primi, e posto che tra l'altro lo stesso sistema ordinamentale amministrativo però vede la necessità di dare interpretazione alla norma tributaria, ma non solo solo tributaria, con circolari, risoluzioni, interpretazioni, a volte è lo stesso legislatore chiamato a dare interpretazione utente della norma che era stata scritta in modo improprio, o non facilmente comprensibile. ci siamo sempre noi, dottori commercialisti e esperti locali, che ci abbiamo di fronte un imprenditore. E questo imprenditore ha delle caratteristiche, quali quantitative, molto particolari, perché è caratterizzato da un dimensionamento molto ridotto rispetto a quello che potrebbe essere una comune presenza. Noi proprio qui a Terni nel 2009 facevamo parte di un piccolo momento di analisi, di ricerca, sarebbe improprio dirlo, che aveva progetto focus socio-economico sulle realtà produttive e tra le diverse cose che abbiamo individuato, cercato, abbiamo anche dimostrato che il 67% dei lavoratori dipendenti, questo l'ho ripetuto in diverse occasioni, non mi stancherò mai di ripeterlo, che trovano occupazione nel settore privato, dipendono da micro e piccole imprese, ovvero da imprese che ne occupano fino a 25. E di questo campione estremamente rappresentativo, circa un 23% trova occupazione, questi sono dati riferiti all'anno 2008, trova occupazione in imprese che ne occupano tra 15 e 25, quindi nemmeno, per così dire, si può pensare che ci sia un intento elusivo di una norma articolo 18, a tutti ben nota. È questa la caratteristica quantitativa dell'impresa italiana, perché poi questi dati in buona sostanza trovano conferma in altre aree territoriali. E arriviamo al punto. Quello che il ministro Alfano ha definito in più occasioni, quando era ministro della giustizia, interpretazione normativa, a cui ho aggiunto dislessica, perché, signori, noi chiaramente la norma tributaria trova applicazione su un comportamento che veramente discende dall'applicazione della norma civile, quindi se è un contratto contro la legge ci avrà la tassazione piuttosto che un contratto che ha soggetto a prestazione servizi, un'altra o altra forma o altri modelli di comportamento disegnati dal nostro legislatore fiscale. Orbene, poniamoci il punto e poniamoci una domanda. La micro e piccola impresa può essere quella parte debole, contrattualmente parlando? Secondo punto di domanda, potrebbe essere questa micro e piccola impresa in stato di vera difficoltà rispetto ad imprese maggiormente strutturate che, attenzione, non rappresentano però quella maggioranza sostanziale delle realtà produttive italiane, ancorché magari per valore di produzione bisognerà fare ulteriori analisi, però è come dire momenti di riflessione, chiacchiere che facciamo al bar, ma che hanno un loro senso, perché noi li percepiamo. Probabilmente non siamo noi stessi, e questa è un'autocritica in grado di metterci a sistema e di analizzare questi dati a sistema, perché probabilmente consolidando le singole esperienze che ciascuno di noi ha, potremmo dare dei validi dati sulla parte dei quali poi possano essere poste in essere riflessioni. E queste riflessioni che oggi questa normativa, che è più che maggiorenne, forse deve considerare, perché è vero che in generale il consumatore è la parte contrattualmente debole, altrettanto vero è che molto spesso è la micro e piccola impresa, cioè quella che rappresenta il 67% dei lavoratori dipendenti, che è parte debole. E su questo possiamo assolutamente riflettere, in special modo in questo momento di crisi. Questo è un momento in cui c'è uno scambio di idee. Questo è un piccolo contributo che ho inteso dare, sono delle riflessioni che con il professor Mezzasoma abbiamo fatto, e forse anche un momento in cui voi giovani facciate delle riflessioni particolari. Il professor Montrone parlava di un vento forte del cambiamento. Io direi che è un vento, è una cosa di estremamente significativo. Noi abbiamo un tessuto produttivo straordinario, che veramente non a marchia Leopardo, ma a marchia unica è stato un tessuto, e voglio credere, è un tessuto produttivo di eccellenza, perché la fantasia dell'artigiano, come la fantasia del professionista, è un qualcosa di unico. È un qualcosa di unico, certo vale molto di più di un qualcosa di standardizzato. Chiudo dicendo una cosa, anzi riferendo una frase di un premio Nobel della letteratura, che è George Bernard Shaw, il quale ha detto: se ci scambiamo una mela, ciascuno di noi torna a casa con una mela. Se ci scambiamo un'idea, ciascuno di noi torna a casa con due idee. Io voglio augurarmi che oggi, anche grazie ai professori che hanno fatto anche 22 ore di aereo per raggiungerci, credo che ci scambieremo tante idee, e sono dispiaciuto di non poter partecipare questa mattina, però credo che questo sia un momento di grande arricchimento. Con una preghiera cerchiamo di finalizzare tutte queste nostre idee, queste vostre ricerche, alla semplificazione reale, perché questo diceva presto lo Signore prima, è una verità sacrosanta. Noi abbiamo non solo uffici di complicazione, affari semplici, addirittura si perdono i principi fondamentali cercando di regolamentare l'irregolamentabile, consentitemi questa espressione. Non solo, faccio un parallelismo con l'aeronautica, per così dire: quando c'è un eccesso di guida di un aeromobile, molto spesso capita l'incidente, perché l'aeromobile reagisce agli impulsi del pilota in modo lento. Quindi se io continuo sempre a correggere la rotta, o meglio l'atterraggio di questo aeromobile, l'aeromobile molto probabilmente si schianta, perché il pilota stesso non riesce più a prevedere quale sarà la reazione dopo aver dato una molteplicità di comandi. Questo che cosa significa? Significa che le micro e piccole imprese non hanno delle funzioni di compliance che grandi aziende possono permettersi. C'è l'imprenditore solo con un povero commercialista di provincia che lo affianca, e molto spesso noi stessi non siamo in grado di supportare l'imprenditore nella necessaria osservanza di queste disposizioni. Nulla fanno produrre e molte risorse sottraggono dall'attività produttiva. Grazie a tutti.
Siamo alla conclusione di questa fase preliminare. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare due sostegni importanti: uno del progetto Interamna, che è coordinato dal Polo Scientifico di Terni insieme all'Associazione Industriali qui della provincia di Terni, e il gruppo assicurativo Assimo, che hanno sostenuto questa iniziativa. E dare la parola al professor Lorenzo Mettosoma, che questa iniziativa non solo la sostiene ma l'ha ideata e la sta portando avanti in grande maestria.
Grazie Presidente, io prendo la parola e con un luogo è doveroso ringraziare tutti gli illustri relatori che hanno accettato l'invito, sia di atenei italiani sia di atenei stranieri, le autorità presenti, i docenti universitari presenti, tanti professionisti e anche tutti i nostri studenti. Noi, questo è l'ottavo incontro che organizza il Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori. Ci siamo spesso occupati di normative specifiche, settoriali, importanti, e parliamo di recente del trattato del codice di turismo, ci siamo occupati anche di problematiche rilevanti come quella della forma. E quest'anno, d'accordo con la Camera di Commercio e con i due ordini dei commercialisti, con i quali il rapporto è sempre più stretto, noi andiamo ad occuparci di una tematica, forse per qualcuno antica, sicuramente no, la tematica di partenza nella tutela del consumatore, che oggi è di nuovo una tematica di partenza perché, come hanno insegnato e si insegnano gli stessi giuristi, è il punto di partenza della tutela oramai del contraente debole, che va molto bene al di là del consumatore stesso. E quindi le problematiche della trasparenza, del controllo contenutistico, della compressione dell'autonomia contrattuale sono tematiche che oggi avranno molto risalto. Di questo io non mi posso occupare, anche perché sono formato sui libri di uno dei maggiori esperti della materia, come il suo Vito Rizzo, che è mio maestro, e oggi lui è relatore, quindi non posso entrare nel merito di queste questioni. Devo però dirvi qualcosa sul nostro centro, perché è mio dovere essere il presidente del centro. Quello che ha fatto, quello che sta facendo, ma non dal 2007, ma quello che ha fatto da quando ci siamo incontrati in questa sala, e una cosa soprattutto deve essere messa in risalto. 12 mesi fa, 12 mesi e qualche giorno, ci eravamo impegnati a dar luogo, a dar vita a un'importante iniziativa editoriale, creare una rivista, non di Perugia, non di Terni, una rivista dell'Umbria, Le Porti Umbre. Bene, ci siamo riusciti, è già uscito il primo numero, è pronto il secondo numero. Devo dire che nell'ambito scientifico, ma anche nell'ambito dei professionisti, questa rivista è stata molto ben accolta. E una rivista che è frutto di una collaborazione veramente intensa tra numerosi esti. Non c'è solo la nostra università, c'è l'Università Stranieri di Perugia che partecipa alla rivista, c'è la Ponte d'Appello di Perugia, ci sono gli ordini, c'è l'Agenzia delle Entrate con i massimi vertici, il Tribunale Amministrativo rappresentato, quindi una rivista che tocca tutti gli ambiti delle decisioni che avvengono in questi ultimi mesi, perché ovviamente decisioni più recenti, nella nostra regione. E questo è un risultato che io ritengo importantissimo. Abbiamo una prestigiosa casa editrice che è le Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli, che ci dà un grossissimo aiuto per portare avanti questo progetto editoriale che riguarda anche altre regioni. Ma questo è quello che siamo riusciti a fare, oltre a tante cose, l'impegno che abbiamo preso è stato portato a termine. Ma poi abbiamo già in cantiere altre importantissime iniziative, a mio avviso, iniziative che sono il segno della vocazione internazionale del centro e della salute umana. Il 2 e 3 ottobre del 2013, presso l'Università Claretiana di Bogotà, ci sarà un importantissimo convegno sul diritto privato e Costituzione. Un convegno che non è un convegno europeo, è un convegno mondiale. Io, a questo proposito, devo ringraziare il professor Carlo Saramiglio Caramiglio, che è il preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bogotà, della Camerana, nonché magistrato della Corte di Cassazione, che permette la realizzazione di questo convegno, e oggi è venuto da Bogotà per essere presente con noi, quindi grazie Carlos, nonché il presidente del comitato scientifico del convegno, che è il professor Eugenio Llamas Pombo dell'Università di Salamanca. È un convegno nel quale il centro interviene in maniera forte con i propri rappresentanti, e è un convegno, tra l'altro, e questa è una cosa importantissima, in onore del professor Pietro Cattingeri, che rappresenta, ancora una volta lo ringrazio sentitamente per seguire tutte le nostre iniziative, sempre con tanto vigore e disponibilità, e quindi vi sono molto grato. Tutti conoscono il professor Pietro Cattingeri, professore emerito dell'Università di Salerno, presidente della CISTIC, nonché tante altre cose, ma che ora hanno visto qui. E questo è il primo evento prossimo, a ottobre. Poi il nostro centro sta concludendo un rapporto di collaborazione con la firma dell'accordo che dovrebbe avvenire in settembre con l'Accademia di Finanza di Mosca. Quindi ci stiamo, oltre che nei paesi dell'America Latina, ci stiamo ampliando sempre più. Noi saremo a Mosca nei primi giorni di settembre proprio per partecipare a un altro convegno che stiamo co-organizzando. E ancora questo devo dirlo per i commercialisti, grazie alla disponibilità della direttrice della scuola di specializzazione in diritto civile dell'Unità di Camerino, la professoressa Lucia Ruggeri, noi partecipiamo, organizziamo con loro un importante convegno su attività di liquidazione e tutela dei creditori. Questo per i commercialisti è particolarmente importante, un appuntamento per il 20 e 21 settembre. Quindi grazie anche alla professoressa Lucia Ruggeri e alla scuola di specializzazione dell'Università di Camerino. Un'ultima cosa, oltre a questa attività di ricerca, oltre a questa attività internazionale così intensa, il centro sta facendo un'altra importante attività, e di questo sono particolarmente grato all'aiuto che ci dà il professor Pietro Bucascara. Il centro sta portando avanti, sta formando e aiutando numerosi giovani ricercatori. Proprio ieri è stata pubblicata un'importante monografia dell'avvocato Alberto De Marinis in materia di forma, ma una monografia che arriva solo in ordine di tempo, ma perché abbiamo le monografie di Giacomo Congelli, abbiamo le monografie di Federica Mazzasette, che sono state pubblicate lo stesso da un anno, da due anni, quindi c'è un'attività intensa sotto il profilo della ricerca dei giovani. E non solo, il centro ha due assegnisti di ricerca, grazie al professor Pietro Bucascara e alla fondazione CARIF, che sono Giacomo Congelli e Cristiana Boichi, che stanno lavorando intensamente per i risultati, per far sì che tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati vengano raggiunti. Quindi, accanto all'attività di ricerca, all'attività convegnistica, il centro si sta anche occupando di formare giovani studiosi nell'ambito universitario. E questo io credo che sia un'attività particolarmente meritoria in questo momento anche di crisi dell'università sotto il profilo economico. Quindi voi vedete, l'attività del centro è veramente intensa, e io credo che il polo Ternano in questo momento ha anche un ritorno da quello che sta facendo il centro. Quindi grazie a tutti voi, io non entro nella tematica perché è doveroso non entrarvi, io auguro un buon lavoro e veramente grazie a tutti i relatori e a tutti voi per essere stati.
Thank you.